scuola degli adulti, la scuola pubblica degli adulti, e benvenute alle persone che sono qui per la prima volta ad intraprendere un viaggio di studio. Il settore della scuola pubblica degli adulti deve promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione funzionale e culturale e quindi offre, perlomeno cerca di offrire, perché poi non è stato facile conquistarlo, un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Così si intitola il percorso di studio. La didattica della lettura e della scrittura deve iniziare, come succede dal 1 ottobre del 1984, quando è cominciata questa esperienza, con il tradizionale rituale della partenza. Perché? Perché un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale corrisponde ad un viaggio di studio, e ogni viaggio, virtuale o reale che sia, ha inizio con l'atto della partenza. E questo viaggio di studio e di cura, attenzione, voi sapete tutte e tutti che la parola studio, studium in latino, la parola cura, sono sinonimi, e l'obiettivo primario per cui una persona deve fare un'esperienza di studio è quello di imparare a prendersi cura di se stessa in modo da potersi prendere cura degli altri. Siamo? Dell'anno scolastico 2010-2011, di 30 itinerari, e quindi si parte questa sera all'inizio dell'autunno, un autunno caldo di quest'anno, e l'arrivo è previsto per l'ultima settimana di maggio, per la primavera inoltrata dell'anno che verrà. Allora, questo che ci accingiamo a compiere è il 27° percorso della storia di questa esperienza didattica. È un viaggio lungo e faticoso, anche particolarmente barboso, io penso. Però ve lo dico perché è così che la scuola pubblica degli adulti deve tener fede al mandato istituzionale che ha ricevuto, cioè quello di garantire a tutte le cittadine e a tutti i cittadini un diritto all'apprendimento permanente. È un processo di apprendimento permanente, non è una cosa facile come guardare la televisione oppure come andare al cinema. Sempre, il cinema è facile. L'apprendimento permanente è un diritto che in questo paese, nonostante il dettato costituzionale, cioè nonostante l'articolo 34 della Costituzione, che durante l'estate un gruppo di voi, il Comitato degli Studenti, ha alzato come vessillo per riconquistare la scuola che era stata chiusa, la scuola degli adulti qui. L'articolo 34 della Costituzione, che dice: la scuola è aperta a tutti, punto. Forse le cittadine e i cittadini italiani non l'hanno letto bene questo articolo, ma i padri costituenti sono stati lungimiranti, no? E la scuola è aperta a tutti, punto, è il primo comma. E poi comincia un discorso sul diritto allo studio. Però, ecco, tutti i cittadini la sera in questo paese dovrebbero trovare lo spazio per dedicarsi all'apprendimento permanente, no? o perlomeno nelle biblioteche dove invece ci sono delle difficoltà. Mi si dice che ad Impruneta domani sera cominceremo nella sala del Consiglio Comunale, perché in biblioteca il circolo Paolieri non ha l'assicurazione, quindi naturalmente ci sono delle regole che vanno rispettate. Però un percorso di didattica della lettura della scrittura dove dovrebbe stare se non in biblioteca, no? Anche qui nella nostra biblioteca comunale non si può aprire perché ci vuole un custode, ci vuole evidentemente, giusto, ci sono delle regole, però non ci sono le risorse per... Quindi dicevo che bisognerebbe garantire a tutte le cittadine e i cittadini il diritto all'apprendimento permanente, cioè un diritto che in questo paese, nonostante il dettato costituzionale, non è stato ancora sancito per legge. L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che non ha una legge che garantisce l'apprendimento permanente. Noi funzioniamo attraverso un'ordinanza ministeriale che in questo momento è passata in secondo piano, perché la legge 133 del 2008, quella che viene chiamata della riforma scolastica, ne avete sentito parlare, no? Che senza dubbio impone però la peggiore controriforma che la scuola italiana abbia mai subito dalla legge Casati del 1860 ad oggi, perché è stata costruita esclusivamente con l'intento di eliminare in tre anni 57.000 insegnanti, di cui 1.500 nel settore dell'educazione degli adulti. Ebbene, la legge 133 dedica quattro righe all'istruzione degli adulti e con due frasi soffoca le norme contenute nell'ordinanza ministeriale 455, predisposta dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1997, anche sulla scia di questa nostra esperienza. Noi abbiamo partecipato in prima persona a scriverla, no? Beh, sono andato io a rappresentarvi a Tivoli dove è stata scritta l'ordinanza, però... Ora, queste norme, cioè i centri territoriali permanenti, qui era stato chiuso, ora è stato riaperto con un minimo di ore, per cui... la fase di accoglienza per la motivazione allo studio, i percorsi modulari, i protocolli d'intesa, davano la possibilità a tutte le cittadine e i cittadini, indipendentemente dal loro titolo di studio, di usufruire di percorsi di alfabetizzazione culturale e funzionale. Questo nostro percorso, quindi, ha perduto, dopo averla conquistata nel 1997, la sua dignità normativa. E allora perché siamo qui questa sera? Nonostante tutto. Beh, siamo qui intanto per merito del Comitato degli Studenti, che ha saputo agire dal 7 di agosto in avanti, fino ad oggi, con grande determinazione e perizia. Ora, ai membri del comitato va il merito se la scuola degli adulti su questo territorio ha ripreso a funzionare. E poi siamo qui perché credo che questa esperienza didattica se le sia guadagnata sul campo la sua dignità istituzionale. E il fatto che le offerte formative di educazione permanente siano state abolite per decreto, da una parte fa venire la rabbia, ma dall'altra dimostra come questo esecutivo, quello che ha costruito la legge 133, è solo capace di cadere tragicamente nel ridicolo, perché c'è un bisogno, no? Lo dimostra il fatto che siamo qui, che siete qui. Ora, quindi siamo qui perché gli organi collegiali hanno deliberato che l'educazione qui, su questo territorio, in questa scuola e nelle altre scuole del territorio, l'educazione permanente è un dovere istituzionale della scuola pubblica, e questo dovere diventa inderogabile se c'è la richiesta e il consenso da parte delle cittadine e dei cittadini. Siete qui quindi per rivendicare, animando fattivamente un percorso di studio, il vostro diritto e per esercitare il vostro dovere, perché è anche un dovere quello dell'apprendimento permanente. Anche anche se non mancano le difficoltà. Ora, itinerario dopo itinerario, noi attraverseremo, come da programma, per la seconda volta, il territorio della sapienza poetica ellenistica. Ora, molti di voi sanno di che cosa si tratta, altre persone che sono qui per la prima volta ne prenderanno coscienza via via, e lo faremo puntando l'attenzione, ora lo diciamo a grandi linee, sui temi riguardanti l'aspetto che è stato denominato di carattere evangelico della sapienza poetica ellenistica. Cioè, un aspetto che ha creato una significativa letteratura scritta in greco, la letteratura dei Vangeli, tutti l'abbiamo sentita nominare, beh, è un prodotto della sapienza poetica ellenistica, un prodotto letterario che di solito non viene studiato a scuola, questo prodotto. Lo si demanda anche perché c'è il problema che questa letteratura ha assunto l'aspetto di scrittura sacrale, e quindi è demandata a quelle che sono le comunità religiose, ma la scuola pubblica non è competente su questo, ma la scuola pubblica ha una competenza sull'alfabetizzazione. Ora, la letteratura dei Vangeli, a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso, che tutti avete sentito nominare, che è una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, sono il frutto della sapienza poetica ellenistica. C'è un grande movimento culturale che va studiato, come studiamo molti altri filoni della letteratura. E poi punteremo l'attenzione, se ci arriveremo, perché io non ho finito ancora di costruire questo percorso, sono arrivato fino ad un certo punto, punteremo l'attenzione sui temi riguardanti l'aspetto della cosiddetta ideologia imperiale. Per imperiale si intende l'impero romano, che ha creato un grande apparato letterario scritto in latino, che poi abbiamo studiato già in questi anni, che molti di voi conoscono, e che fa parte anche questo della sapienza poetica ellenistica. Il viaggio che ci accingiamo a compiere, come tutti quelli che abbiamo intrapreso in questo quarto di secolo, quindi vi dicevo, non è facile, è piuttosto complesso, che mette in gioco temi specialistici che vanno decodificati, perché non sono di facile decodificazione. Ciò non significa che gli itinerari proposti settimanalmente non siano percorribili, e il compito della scuola è quello di renderli percorribili, no? Se non fossero percorribili da tutti, indipendentemente dai livelli di scolarizzazione di ciascuno e di ciascuno di noi, questa esperienza di educazione permanente non sarebbe stata in questi anni frequentata annualmente, negli ultimi 10 anni, da circa 300 persone, 300 cittadine e cittadini che hanno sentito e sentono la necessità di misurarsi con ciò che è meno convenzionale, proprio perché sanno che le difficoltà intellettuali, cioè il sapere di non sapere, come ci insegna Socrate attraverso i dialoghi di Platone, stimolano la curiosità, spingono alla ricerca, risvegliano il desiderio di investire in intelligenza. Ora, secondo la natura del nostro percorso, che è in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, io nella scuola pubblica di professione faccio l'alfabetizzatore culturale funzionale, non sono un filosofo, non sono uno studioso delle religioni, non sono un letterato, non sono un esegeta. Di mestiere faccio l'alfabetizzatore, che ha un ruolo importante nella società. Sarebbe necessario che ci fosse questo ruolo, e lo stiamo costruendo. È dal 1948 che si cerca di costruire, da quando l'UNESCO ha cominciato a parlare di alfabetizzazione nei suoi documenti, che si parla di costruire il ruolo di alfabetizzatore, no? Ci sono società che hanno gli alfabetizzatori, così come ci sono i medici della mutua, i medici di famiglia, per cui quando abbiamo mal di pancia andiamo lì e diciamo: mal di pancia, dammi qualcosa, curami, guardami che cosa ho. Invece la figura, l'assistente sociale, ci sono molte figure. Quando noi non leggiamo mai o non scriviamo mai, non ce ne preoccupiamo, come se questo non fosse una situazione che crea disagio. In realtà lo è, no? Lo sentiamo dire, lo leggiamo quotidianamente, no? Sui giornali, in questi ultimi anni, tutti gli editorialisti non fanno altro che parlare della caduta di cultura, di apprendimento. Il tasso di analfabetismo è cresciuto di 4 volte in questo paese negli ultimi 25 anni, poi però non arrivano mai a fare il salto dicendo: vabbè, andate a scuola allora, no? No, si dicono altre cose, importanti per giunta, ma... secondo la natura del nostro percorso, che è in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, accompagniamo la nostra riflessione, cioè il rituale della partenza, con la lettura di un testo che costituisce un tratto d'unione tra l'ultimo percorso che si è concluso a giugno e questo nuovo viaggio che stiamo per intraprendere. Questo testo serve per riportarci sul terreno, sul territorio della sapienza poetica ellenistica e per condurci davanti al paesaggio intellettuale che costituisce il nostro punto di partenza. Qual è la prima domanda che ci poniamo? Qual è il nostro punto di partenza? Dov'è? Ora, il 31esimo ed ultimo itinerario dello scorso anno scolastico, molti di voi ricorderanno, la lezione vera e propria è durata pochi minuti perché è avvenuta a giugno nell'ambito del tradizionale itinerario conviviale di fine percorso, cioè c'è stata una cena come al solito e lì c'è stata anche la lezione perché l'alfabetizzazione è inesorabile, no? E si è concluso con la lettura di un brano, l'inizio di un romanzo, eccolo qua, che è intitolato Il procuratore della Giudea, di uno scrittore francese che si chiama Anatole France, ricorderete senz'altro, quelle che c'erano. Ebbene, 4 mesi fa vi ho detto, incontreremo questo scrittore nel corso del tradizionale rituale della partenza del prossimo viaggio di studio ad ottobre. Ebbene, ottobre è arrivato ed è arrivato il giorno della partenza e come potete constatare Anatole France è qui puntuale all'appuntamento. Ma chi è? Chi è questo Anatole France? Intanto. Allora, guardate sul punto 1 del repertorio. Il repertorio è questo fascicolo che avete in mano. Tutte le settimane avrete un fascicolo abbastanza corposo che viene costruito qua a scuola, poi ci sarà da raccogliere un contributo volontario bisogna. L'anno scorso abbiamo fatto 67.000 fotocopie, quindi la scuola 67.000 abbiamo fatto, quindi c'è bisogno di comprare la carta, di comprare il toner e il conto che la segreteria ha fatto e chiedere un contributo di 12 euro, se volete, se non volete non importa. Io credo che la scuola debba vivere di gratuità, però con i tempi che corrono bisogna comprare la carta, bisogna comprare il toner. E quindi poi va bene, qui c'è lo chapeau noir, quindi fate la vostra offerta perché fra qualche settimana bisognerà versare alla scuola un contributo che servirà anche per potenziare i percorsi di alfabetizzazione, come è successo lo scorso anno con il contributo che è arrivato con questo contributo consistente è arrivato, beh, con poco si può fare molto, abbiamo finanziato anche un percorso di alfabetizzazione di italiano per cittadini stranieri che sono qui, che noi la scuola non poteva. E quindi va bene, questo è un fatto significativo. Guardate quindi sul punto 1 del repertorio. Anatole France è uno pseudonimo, lo pseudonimo di Monsieur François Anatole Thibault. Monsieur Thibault è stato un poeta, un romanziere, un intellettuale impegnato politicamente, nato a Parigi nel 1844, è morto a Saint-Cirq-sur-Loire, un bel posto, nel 1924. E nel 1921 ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Domani vedremo che cosa dirà l'Accademia dei Nobel per quanto riguarda il premio per la letteratura. Perché si è distinto Anatole France come romanziere a carattere prevalentemente storico. È uno studioso di storia, scrive sorretto da una grande cultura. Dal punto di vista filosofico, Anatole France ha una visione del mondo, attenti bene, improntata allo scetticismo razionalista, cioè è animato da forti preoccupazioni sociali, per giunta. Cioè, il pensiero scettico, questa parola naturalmente a molti di voi suona familiare, no? Perché lo scorso anno abbiamo studiato questo movimento culturale. Bene, il pensiero scettico insieme al pensiero epicureo e stoico, che abbiamo studiato lo scorso anno, uno dei capisaldi della sapienza poetica ellenistica. E quando si parla della sapienza poetica ellenistica di stampo ellenico, noi ci raffiguriamo un triangolo ai vertici del quale c'è il pensiero epicureo, il pensiero stoico e il pensiero scettico. E poi all'interno ci sono altre cose. Ricordate? No? Dovreste ricordare, abbiamo studiato questo l'anno scorso. Anatole France è uno di quegli intellettuali francesi che prende posizione e si impegna per far emergere la verità in un caso molto particolare, il famoso affaire Dreyfus, l'affare Dreyfus, forse l'avete sentito. Guardate sull'enciclopedia, fate una piccola ricerca in questa settimana per ricordarvi. Sono impegnati in questo caso, di cui ora non possiamo parlare perché sta un pochino fuori del nostro percorso, è Misola, molti scrittori, a difendere quest'uomo Dreyfus, accusato di una serie di reati che non aveva commesso, e poi si impegna come militante socialista nella causa del proletariato. Anatole France, a giugno abbiamo detto che noi avremo molte pagine da leggere di quest'autore, probabilmente strada facendo ne leggeremo, proprio perché ha sempre avuto, come la maggior parte delle scrittrici e degli scrittori dell'Ottocento e del Novecento, un'attenzione particolare proprio per la sapienza poetica ellenistica. Guardate, citiamo soltanto i titoli di alcune sue opere. Il giardino di Epicuro è una riflessione sulle massime capitali di Epicuro, avremmo dovuto leggerlo lo scorso anno, ma non c'erano altre cose, non c'era tempo. Ma poi, Gli dèi hanno sete, un romanzo storico ambientato nel corso della rivoluzione francese, ma che guarda l'ellenismo. Baldassarre è il nome di uno dei re magi, dà il titolo ad una raccolta di racconti. I re magi ci riportano a quella branchia della letteratura dei Vangeli che si chiama Apocrifa, e che è molto significativa, che abbiamo studiato a suo tempo e che ristudieremo. E poi Il delitto di Silvestre Bonnard, che è un romanzo che ha come protagonista un filologo che assomiglia molto ai grammatici alessandrini, di cui abbiamo parlato l'anno scorso. Quindi vedete che Anatole France sta a pieno titolo sul nostro cammino. Questa sera vogliamo, nel preparare la partenza, puntare la nostra attenzione su questo racconto, su questo romanzo breve intitolato Il procuratore della Giudea. che è stato pubblicato nel 1902 per celebrare in modo critico l'inizio del nuovo secolo, del ventesimo secolo. Beh, il ventesimo secolo è un periodo che tutti noi abbiamo in parte di spirito, no? Ci appartiene. Questo racconto è diventato nel corso degli anni, per le intellettuali e per gli intellettuali europei, un'importante opera emblematica. Guardate, sentite cosa scrive Leonardo Sciascia, che ha tradotto quest'opera che tutti conoscete, no? Leonardo Sciascia, un apologo di scuola scettica, nel senso ellenistico del termine, scrive Sciascia, particolarmente salutare in un momento in cui muoiono le certezze nello stesso tempo in cui di certezze si muore. Che cosa significa questa affermazione? Beh, guardate, il ventesimo secolo, che alla fine è stato chiamato il secolo breve, ha avuto inizio all'insegna di una grande euforia. Guardate, all'alba del 1 gennaio del 1900, tutti i capi di Stato, soprattutto d'Europa, quelli che avevano poi più voce in capitolo, parlano con uno sfrenato ottimismo dei vantaggi che il progresso, questa è la parola magica con cui è cominciato il secolo, no? Attraverso la ricerca scientifica avrebbe portato l'umanità intera, dando inizio ad un'era di felicità, quindi al benessere, soprattutto alla pace, no? Questo diceva, no? Difatti c'è vero, cioè, noi abbiamo vissuto un'era di progresso che ci ha portati sicuramente, soprattutto nei paesi europei, ad una condizione di benessere, scritto tutto attaccato, da non confondersi con il ben trattino essere, che è quello a cui ancora stiamo aspirando. Ma le intellettuali e gli intellettuali che si dedicano ad una coscienziosa riflessione sono piuttosto scettici a proposito dello scetticismo, e purtroppo avranno ragione, perché il ventesimo secolo si è caratterizzato anche e soprattutto per una serie di catastrofi micidiali per la storia dell'umanità. Pensiamo al prevalere delle dittature sulle democrazie, pensiamo alle due guerre mondiali, con tutto non ci siamo ancora usciti dalla seconda guerra mondiale, no? Ora, cioè, il racconto intitolato Il procuratore della Giudea di Anatole France, pubblicato nel 1902, appartiene al vasto catalogo di quelle opere che invitano ad una coscienziosa riflessione, piuttosto che a cavalcare uno sciocco ottimismo di maniera che serviva allora solo a mascherare menzogne ed ipocrisie. Ahimè, la faccenda continua anche oggi. Ora, però, i protagonisti di questo racconto sono due. Da una parte c'è il procuratore della Giudea, che tutti conoscete, no? Che ha avuto l'avventura di passare alla storia per una ragione che lui non ha mai poi saputo pienamente, che si chiama Ponzio Pilato, il quale diventa un'interessante figura letteraria, insieme a sua moglie Procla, lo diventa nell'ambito della sapienza poetica ellenistica. Sapete che c'è anche un ciclo di Pilato nella letteratura dei Vangeli apocrifi. Ci sono alcuni scritti che naturalmente vengono attribuiti a questo personaggio, che lui non ha mai scritto, ma ora, e questo è il primo personaggio di questo romanzo breve. Il secondo si chiama Lucio Elio Lamia ed è il rampollo di una facoltosa famiglia romana. Ora, il testo di quest'opera è un dialogo, e questa parola ci è familiare, abbiamo studiato a lungo i dialoghi di Platone, è un dialogo tra questi due personaggi. Lucio Elio Lamia è un giovane piuttosto scapestrato, poi migliorerà, poi si iscriverà a un percorso di alfabetizzazione, che viene esiliato dall'imperatore Tiberio perché è coinvolto in uno scandalo a Roma, cioè ha sedotto, o ha ceduto al fascino, o è stato sedotto, non sappiamo bene lì abbiamo perduto tutti i rotocalchi dell'epoca. Cioè, a Sedotto la moglie di un alto funzionario, Sulpicio Quirino. Ora voi direte, ma dove sta il problema lì? Cioè, uno viene esiliato, e allora erano molto severi. Ora, Eriolania quindi è costretto per un certo periodo della sua vita a soggiornare nei luoghi meno ospitali dell'impero, quelli riservati agli esiliati. Noi conosciamo bene Ovidio, Publio Ovidio Nasone, lo abbiamo seguito, lo rincontreremo naturalmente perché è sempre un nostro compagno di viaggio ogni anno, Ovidio. I posti riservati agli esiliati che si trovano vicini ai confini sono sprovvisti di quei conforti così cari a chi è abituato a vivere nei lussi della capitale. Ora, in Palestina, che è un posto veramente poco ospitale, Eriolania conosce Ponzio Pilato, che è il procuratore della Giudea, anche lui è consapevole di trovarsi in un posto poco ospitale, e i due diventano amici, a Gerusalemme si frequentano assiduamente. Poi Eriolania, dopo la morte di Tiberio, viene graziato, torna a Roma, e lui e Pilato si perdono di vista, sapete come succede, no? Ora, Lamia, dall'esilio sul territorio dell'ellenismo, ne ha tratto dei vantaggi, non materiali ma culturali ed intellettuali. E difatti a Roma, quando torna a Roma, cambia stile di vita, cioè si mette a leggere le opere di Epicuro, noi conosciamo bene le massime di Epicuro, studia il pensiero stoico e scrive considerazioni di carattere esistenziale secondo i concetti della scuola scettica. Ora, intanto quindi siamo in pieno movimento della sapienza poetica ellenistica, come vedete. Intanto passano gli anni, i dolori reumatici aumentano, la vecchiaia incombe, ed Eriolania decide di curarsi e di andare, come gli ha prescritto il suo medico, a fare i fanghi nella bella stazione termale di Baia, da dove si vede svettare il Vesuvio, non so se siete stati da quelle parti. In un caldo pomeriggio, nel corso di una passeggiata, vede passare una lettiga e riconosce Ponzio Pilato. Eriolania lo chiama, perché Pilato non lo ha riconosciuto, sono un po' cambiati, sono diventati vecchi entrambi. I due vecchi amici si abbracciano, si salutano cordialmente, decidono di incontrarsi la sera a cena. È una cena, sono molto parchi nel mangiare perché sono tutti e due ipertesi, una cena di ricordi e di memorie, durante la quale i due commensali passano in rassegna tutti gli avvenimenti di quegli anni trascorsi in Palestina. Sono gli anni dell'ellenismo, rievocano le guerre, le rivolte sanguinose degli zeloti, gli intrallazzi politici, gli usi e costumi mediorientali, i personaggi, le donne. Pilato ricorda tutto nei minimi particolari. Solo di un avvenimento, nonostante Eriolania stupito lo incalzi ripetutamente, solo di un avvenimento non si ricorda più. Ma noi adesso, mentre celebriamo il rituale della partenza, leggiamo questo romanzo propedeutico per prendere il passo via via, strada facendo. Seguite quindi sul repertorio. Lucio Eriolania, nato in Italia da famiglia illustre, era appena adolescente quando andò a studiare filosofia nelle scuole di Atene. Poi si stabilì a Roma e condusse nella sua casa dell'Esquilino, circondato da giovani un po' depravati, una vita voluttuosa. Un giorno venne accusato di intrattenere un'illecita relazione con Lepida, la moglie di Sulpicio Quirino, politico in vista della cerchia consolare. Fu riconosciuto colpevole e fu mandato in esilio dall'imperatore Tiberio in persona. Eriolania aveva allora 24 anni e nei 18 anni che durò il suo esilio egli viaggiò in Siria, in Palestina, in Cappadocia, in Armenia e soggiornò a lungo ad Antiochia, a Cesarea, a Gerusalemme. Quando Tiberio morì, Lamia ottenne di tornare a Roma e riuscì anche a recuperare una parte dei suoi beni, ma più che altro le sventure lo avevano reso saggio, per cui evitò di frequentare donne poco raccomandabili, non volle avere nessun impiego pubblico, si tenne lontano da tutti gli onori. Sarebbero esempi da seguire questi. Si chiuse nella sua casa dell'Esquilino e cominciò a scrivere quel che aveva visto di interessante nei suoi lontani viaggi. Con la scrittura traduceva, come usava dire, le sue pene passate in divertimento delle ore presenti. Mentre passava il suo tempo impegnandosi in questo piacevole lavoro e anche nell'assidua meditazione sui libri di Epicuro, ad un certo punto si accorse con un po' di stupore, un qualche rimpianto, che la vecchiaia incombeva. A 62 anni cominciò ad essere tormentato da un dolore reumatico assai incomodo, allora si invecchiava prima, e decise di andare ai bagni di Baia. Questo lido, un tempo caro solo ai gabbiani, era allora frequentato dai romani più ricchi e più avidi di piaceri. Già da una settimana Lamia viveva solo e senza amici dentro quella folla brillante, quando un giorno dopo il pranzo fu preso dalla fantasia e si sentì disposto di salire su per le colline che, coperte di pampini come baccanti, si affacciavano al mare. Arrivato in alto sul punto panoramico, si sedette sul muretto di un sentiero sotto un terebinto e lasciò che lo sguardo vagasse su quel bel vasto paesaggio. Alla sua sinistra si dispiegavano lividi e nudi i campi flegrei fino alle rovine di Cuma, alla sua destra Capo Miseno spingeva il suo acuto sterone dentro il Tirreno. Ai suoi piedi, verso occidente, poteva osservare la ricca Baia che, seguendo la graziosa curva del Lido, apriva i suoi giardini, le sue ville popolate di statue, i suoi portici, le sue terrazze di marmo sull'orlo di un mare blu da cui affiorava il gioco dei delfini. Davanti a lui, dall'altra parte del golfo, sulla costa della Campania Felix, dorata dal sole che stava per tramontare, splendevano i templi che facevano corona lontana ai lauri di Posillipo e nella profondità dell'orizzonte svettava ridente il Vesuvio. Da una tasca della toga Lamia tirò fuori un rotolo che conteneva il Trattato sulla Natura, che è l'opera più importante di Epicuro. Si distese comodamente per terra e cominciò a leggerlo, ma le grida di uno schiavo lo avvertirono che doveva alzarsi per far passare una lettiga che saliva per lo stretto sentiero tra le vigne. Come la lettiga, tutta aperta, si avvicinò, Lamia vide, disteso sui cuscini, un vecchio assai corpulento che, la mano sulla fronte, guardava con occhio cupo e sprezzante. Il suo naso aquilino scendeva sulle labbra che erano serrate sul mento prominente e tra possenti mandibole. Di colpo Lamia si accorse di conoscere quel volto, esitò un momento sul nome, poi, lanciandosi verso la lettiga con un movimento di sorpresa e di gioia, «Ponzio Pilato!» gridò. «Siano ringraziati gli dèi che mi hanno concesso di rivedervi!» Il vecchio, facendo segno agli schiavi di fermarsi, fissò con sguardo attento ma interrogativo l'uomo che lo salutava. «Caro Ponzio», continuò Lamia, «sono passati 20 anni e devo essere proprio invecchiato se tu non riconosci il tuo amico Elio Lamia». A questo nome Ponzio Pilato scese dalla lettiga con una certa difficoltà, data dal peso degli anni e dalla gravità del portamento, e con trasporto abbracciò più volte Elio Lamia. «Che piacere rivederti», disse, «anche se il rivederti mi porta a ricordare i giorni in cui ero procuratore della Giudea nella provincia della Siria, ti ricordi? 30 anni fa ci siamo incontrati per la prima volta a Cesarea, dove con noia tu sopportavi l'esilio. Io fui assai felice di sostenerti un po', e tu per amicizia mi hai seguito a Gerusalemme, dove gli ebrei erano molto esperti nel procurarmi un'infinita amarezza e un profondo disgusto. Per più di 10 anni, parlando di Roma, ci siamo a vicenda consolati, tu delle tue disgrazie, io della mia carità». Ebbene, si sono incontrati, poi vedremo che cosa avranno da dirsi questi due personaggi, cioè, che cosa Anatole France farà dire loro. Sappiamo che in partenza ci sono sempre delle difficoltà da affrontare. La prima difficoltà che tutti conosciamo, che tutti gli anni abbiamo ricordato, che è tipica di qualsiasi partenza per un viaggio impegnativo, consiste nel fatto che quando ci si mette in cammino bisogna prendere il passo. E la nostra introduzione cerca di far sì che ciascuno e ciascuno di noi possa prendere il proprio passo. Siamo viandanti intellettuali, in greco periegeti, conoscete molti di voi questa parola, periegeta è il pellegrino intellettuale. Siamo periegeti, quindi siamo viandanti con diverse esperienze di vita, di studio, di relazioni, di nazionalità. Ciascuno e ciascuno di noi deve trovare il suo passo armonizzandolo per quanto è possibile con il passo della comitiva, della carovana, della compagnia. Nessuno di noi si è scelto la compagnia, ci siamo trovati qui e qui siamo diventati poi una compagnia. Ecco, ora Aristotele, e certamente ve lo ricordate, e l'avrete sentito nominare, Aristotele nel secondo libro della Politica, un'opera che lui ha, Ta Politica, che ha scritto nel 327 a.C., scrive: la riuscita di un viaggio dipende soprattutto dalla compagnia. Quante volte infatti mi sono detto, meno male che sto viaggiando da solo, vedendo altre situazioni, specialmente nei campeggi, a volte mi è toccato sedare. È successo più volte, tra coppie in viaggio o gruppi. E questo è quindi un invito ad essere partecipi e solidari. A questo proposito, avete appunto tra le mani un repertorio e trama, che è uno strumento che serve anche per tenere il passo lungo il cammino, armonizzandolo con il passo della comitiva. Ora, nel momento in cui stiamo prendendo il passo, la scuola deve raccomandare alle studentesse e agli studenti quindi di essere pazienti, tenaci e determinati. Così c'è scritto nello statuto degli studenti della Facoltà delle Arti, scritto a Parigi nel 1247, in Rue de Foire numero 2, via dell'Età numero 2. Oggi non c'è più quella via lì, c'è la Sorbona lì a quel posto. Gli studenti sono pazienti, tenaci, determinati, proprio perché da quest'anno abbiamo come cittadine e cittadini una responsabilità in più, cioè quella di rivendicare, di riconquistare le norme che consentono a tutte le persone che vivono in questo paese di usufruire del diritto dovere all'apprendimento permanente. Ora, voi queste qualità, queste virtù, la pazienza, la tenacia, la determinazione, le possedete, lo dimostra il fatto che siete qui, per affrontare uno dei nodi cruciali che riguarda la società in cui viviamo, il nodo che concerne l'essenza e la qualità della comunicazione come strumento di studio. Cioè, che cosa significa? Beh, significa, guardate, che tutti, da circa un quarto di secolo in modo massiccio, siamo abituati a vivere in un contesto dove la comunicazione di base non favorisce propriamente l'esperienza di studio intesa come cura della propria anima, del proprio intelletto, a servizio delle dinamiche dell'apprendimento permanente. E questo fatto si dimostra paradossale, no? Perché siccome la comunicazione di base si è ampiamente e positivamente diffusa attraverso utili strumenti, gli strumenti mediatici, che mica dobbiamo demonizzarli, sono utili, no? Ma dovrebbe quindi essere meglio in grado di favorire la diffusione dell'esperienza di studio. E invece succede il contrario. E invece, mentre sul piano della quantità la comunicazione ha raggiunto livelli altissimi, provocando una confusa indigestione, no? Sul piano della qualità, cioè nella gestione della comunicazione e dell'informazione, siccome l'80% dei cittadini sono affetti da, lo sapete, analfabetismo, e quindi in Italia, lo dice Eurostat, la ricerca fatta nel 2007, 81 cittadini su 100, nella fascia tra i 15, tra i 18 e i 65 anni, sono a tre livelli diversi analfabeti. Ora, quindi, quindi sono predisposti anche all'indottrinamento e alla beotaggine, e quindi non hanno modo di ribellarsi, cioè di rivendicare il diritto del pubblico alla qualità, perché bisogna frequentare percorsi di alfabetizzazione per poi rivendicare il diritto alla qualità. Ebbene, nella gestione della comunicazione è stata utilizzata quasi esclusivamente la regola della tenuta di un basso, direi di un infimo, così dicono anche gli studiosi e le studiose della materia, dell'infimo livello culturale, puntando sulla banalità, sulla superficialità, sulla grossolana spettacolarizzazione. E questo fenomeno ha causato una situazione in cui è aumentato il potere di quella che viene chiamata ormai la dittatura dell'ignoranza. Ora, il primo danno che crea la dittatura dell'ignoranza, sapete qual è? Ce lo dicono le studiose e gli studiosi, è la perdita della memoria, e lo sapete benissimo. Cioè, c'è bisogno, non c'è neanche bisogno di fare un commento, no, a questa affermazione. Nessun commento. Se siete qui questa sera è anche perché, in quanto cittadine e cittadini responsabili, avete capito perfettamente il pericolo insito in questa grave situazione. La perdita della memoria favorisce il degrado cognitivo. Il degrado cognitivo è la prima causa che porta verso l'affievolirsi dei valori costitutivi dell'umanesimo, scritto con la U maiuscola. E adesso, nel celebrare il rituale della partenza, continuiamo a leggere il racconto, il romanzo Il procuratore della vita. Vediamo cosa hanno da dirlo. Lamia tornò ad abbracciarlo. Non hai detto tutto, Ponzio. Non hai ricordato che tu hai usato a mio beneficio il credito di cui godevi presso Erode Antipa? E non hai ricordato che mi hai messo a disposizione la tua borsa? Sì, mi ricordo, ma non è il caso di parlarne, rispose Ponzio, anche perché dopo il ritorno a Roma mi hai mandato con uno dei tuoi diverti una somma che mi ripagava con interessi spropositati. Credimi, Ponzio, mi sento tuttora in debito verso di te, pur avendoti rimborsato del denaro. Risponditi piuttosto, gli dèi ti hanno concesso quel che desideravi, godi di tutta la felicità che meriti, parlami della tua famiglia, della tua fortuna, della tua salute. Mi sono ritirato in Sicilia, dove possiedo delle terre, coltivo e vendo il mio grano. La mia figlia più grande, la mia prediletta Ponzia, è rimasta vedova e vive con me e governa la mia casa. Ho conservato, grazie agli dèi, il vigore dello spirito. La mia mente non si è indebolita, ma la vecchiaia non viene mai senza un corteo di dolori e di malattie. Sono crudelmente travagliato dalla gotta. E tu mi hai incontrato perché a quest'ora devo andare ai campi flegrei a cercare rimedio al mio male. Questa terra che scotta e che la notte emette fiamme, esala acri vapori di zolfo che dicono calmano i dolori e sciolgono le giunture, perlomeno così assicurano i medici. Mi auguro che tu, Ponzio, possa trovare davvero giovamento da queste cure, ma a dispetto della gotta e dei tuoi morsi brucianti, dei suoi morsi brucianti, tu mi sembri appena vecchio quanto me, anche se hai 10 anni di più. Senza dubbio tu hai più vigore di quanto io ne abbia mai avuto e sono lieto di ritrovarti così forte. Ma perché, mio caro, hai rinunciato prima del tempo alle cariche pubbliche? Perché lasciando il governo della Giudea ti sei ritirato in esilio volontario nelle tue terre di Sicilia? Raccontami quello che hai fatto dal momento in cui ci siamo lasciati. Ti ricordi? Tu stavi ti stavi preparando a reprimere una rivolta dei samaritani quando sono partito verso la Cappadocia, dove speravo di cavare qualche profitto da un allevamento di cavalli e di muletti. Non ti ho più rivisto da allora. Come andò quella tua operazione? Raccontami. Lo sai che tutto quel che ti riguarda mi interessa. Ponzio Filato scosse desolatamente la testa e disse: sono sempre stato un tipo attivo, lo sai, e il sentimento del dovere mi ha portato ad assolvere le funzioni pubbliche non solo con diligenza, ma anche con amore. L'odio mi ha però perseguitato senza tregua. L'intrigo e la calunnia hanno spezzato la mia vita quando era in pieno fiore ed hanno fatto inaridire i frutti che sarebbero dovuti maturare. Tu mi domandi dalla rivolta dei samaritani. Sediamoci su quest'altura. Ti informerò in poche parole. Questi avvenimenti sono presenti nella mia mente come se fosse ieri. Un uomo della plebe, dalla parola possente, come molti ce ne sono in Siria, convinse i samaritani a radunarsi armati sul monte Gazzim, che per loro è un luogo santo, e promise di mostrare loro i sacri calici di un eroe, una specie di dio locale di nome Mosè, che li aveva nascosto negli antichi tempi di Evandro e del nostro padre Enea. Su questa promessa i samaritani si ribellarono, ma avvertito in tempo riuscì a prevenirli, fece occupare la montagna da distaccamenti di fanteria e dalla cavalleria, fece sorvegliare gli accessi. Queste misure prudenziali urgevano, già i ribelli assediavano il borgo di Tirataba, ai piedi del Gazzim, li dispersi agevolmente, soffocai la rivolta sul nascere. Poi, per dare con poche vittime un grande esempio, condannai a morte i capi della rivolta. Ma tu sai, Lamia, che stretta dipendenza mi teneva il proconsole Vitellio, che governando la Siria non per Roma, ma contro Roma, riteneva che le province dell'impero si potessero assegnare ai tetrarchi come masserie. I notabili samaritani si gettarono ai suoi piedi piangendo e sputando odio contro di me. A sentirli nulla era più lontano dalle loro intenzioni che la disobbedienza a Cesare. Io, secondo loro, ero un provocatore e soltanto per resistere alle mie violenze si erano radunati intorno a Tirataba. Vitellio accettò le loro lamentele e, affidando gli affari della Giudea al suo amico Marcello, mi ordinò di andare a Roma per giustificarmi davanti all'imperatore. Col cuore pieno di dolore e di risentimento presi il mare. Quando toccai le coste d'Italia, Tiberio, logorato dagli anni e dal potere, morì improvvisamente a Capo Migliore. Guarda, se ne vede da qui la punta che svanisce tra le brume della sera. Domandai giustizia a Caio, suo successore, che aveva intelligenza naturalmente viva e conosceva le cose della Siria, ma io sono un uomo sfortunato, Lamia. Caio teneva allora presso di sé a Roma l'ebreo Agrippa, suo compagno, suo amico d'infanzia, che amava. Ora Agrippa favoriva Vitellio, poiché Vitellio era nemico di Antipa, che Agrippa perseguitava con odio. L'imperatore subì l'influenza del suo caro amico asiatico e rifiutò persino di ascoltarmi, e la ritenne una disgrazia immeritata. Ingoiando le mie lacrime e nutrito del mio fiele, mi ritirai dalle mie terre di Sicilia, dove sarei morto di dolore se la mia dolce Ponzia non fosse venuta a consolare suo padre. Ho coltivato il grano, fatto crescere le più ricche messi di tutta la provincia, e la mia vita ora è compiuta. L'avvenire giudicherà tra Vitellio e me. Ponzio, rispose Lamia, sono convinto che contro i samaritani tu hai agito con la tua rettitudine di sempre nel solo interesse di Roma. Ma non hai, anche in questo caso, obbedito un po' troppo al temperamento impetuoso che sempre si manifestava nelle tue azioni? Tu ricorderai che in Giudea, quando più giovane di te avrei dovuto essere più ardente, spesso mi capitava di consigliarti clemenza e dolcezza, dolcezza con gli ebrei, gridò Ponzio Pilato. Benché tu sia vissuto tra loro, conosci male questi nemici del genere umano, al tempo stesso fieri e vili di una vigliaccheria ignominiosa e di una ostinazione invincibile, essi ugualmente respingono l'amore e l'odio. Io mi sono formato sui precetti del divino Augusto. Al momento della mia nomina procuratore della Giudea, la maestà della pace romana dominava la terra. Non si vedevano più come ai tempi delle nostre discordie civili, proconsoli a arricchirsi saccheggiando le province. Conoscevo i miei doveri, ero attenta a usare la saggezza e la moderazione, gli dèi me ne sono testimoni, non usavo che la dolcezza. Ma a che mi è servito questo vile comportamento? Tu mi hai visto, Lamia, quando all'inizio del mio mandato scoppiò la prima rivolta. Vuoi che te ne ricordi le circostanze? La guarnigione di Cesarea si era spostata ai quartieri d'inverno di Gerusalemme. I legionari portavano sulle loro insegne l'immagine di Cesare. A vederli gli abitanti della città se ne sentirono offesi. Non riconoscevano la divinità dell'imperatore, come se dovendo obbedire non fosse stato più onorevole obbedire a un dio invece che a un uomo. I sacerdoti della nazione vennero al mio tribunale, pregandomi con altera umiltà di far portare le insegne fuori dalla città santa. Rifiutai per rispetto alla divinità di Cesare e alla maestà dell'impero. Allora la plebe, unendosi ai sacerdoti, levò intorno al pretorio urla minacciose, diede ordine ai soldati di raccogliere le picche in fasci davanti alla Torre Antonia e di andare, armati di verghe e commentori, a disperdere quella folla insolente. Ma, insensibili ai colpi, i giudei continuavano a urlare e i più ostinati, buttandosi a terra, offrivano il petto e si lasciavano morire sotto le verghe. Tu fosti allora testimone della mia umiliazione, Lamia. Per ordine di Vitellio, dovetti rimandare le insegne a Cesare. Non meritavo una simile onta. Di fronte agli dei mortali, giuro che non una sola volta durante il mio governo ho offeso la giustizia e le leggi, ma ormai sono vecchio. I miei nemici e i miei accusatori sono morti. Morirò invendicato. Chi difenderà la mia memoria? Gemette e tacque. Lamia rispose: è da saggio guardare all'incerto avvenire senza paura e senza speranza. Che ci importa di quello che gli uomini penseranno di noi? Non abbiamo altri testimoni e giudici che noi stessi. Abbi fiducia, Ponzio Pilato, solo nella testimonianza che tu stesso rendi alla tua virtù. Contentati della stima che hai di te e di quella dei tuoi amici. Del resto, i popoli non si governano solo con la dolcezza. E quella carità verso il genere umano che la filosofia consiglia, poca parte ha nell'azione degli uomini che governano. Lasciamo perdere, disse Ponzio. I vapori solfurei che esalano i campi flegrei hanno più forza a quest'ora del tramonto. Bisogna che mi appresti ad andare. Ti saluto, ma voglio approfittare della fortuna di averti incontrato, Eliolamia. Posso invitarti a cena da me domani? La mia casa è sulla spiaggia al limite della città, dalla parte di Miseno. La riconoscerai facilmente dalla pittura che è nel portico. Orfeo con intorno, incantati dal suono della sua lira, i leoni e le tigri. A domani, Lamia, disse risalendo il lettiga. Domani riparleremo della Giudea. Arrivederci. Il primo danno, abbiamo detto, che crea la dittatura dell'ignoranza è la perdita della memoria. E la perdita della memoria favorisce il degrado cognitivo. E di fronte al diffondersi del degrado cognitivo, le coscienze più attente devono reagire partecipando a costruire una rete che possa dare forma al sistema dell'alfabetizzazione funzionale e culturale attraverso officine di apprendimento permanente, come può essere questa, e che si propongono obiettivi didattici. Allora, quali obiettivi didattici si propone questo percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale? Perché dobbiamo frequentare settimanalmente la scuola pubblica degli adulti? Che cosa veniamo a fare a scuola, alla sera, rinunciando ai favolosi palinsesti televisivi? Guardate sul punto 2 del repertorio. Il primo obiettivo didattico di questo percorso, di questo viaggio di studio, è quello di imparare ad ascoltare con attenzione. L'attenzione è una facoltà che si apprende e sulla quale è necessario esercitarsi. Imparare ad ascoltare significa imparare a selezionare le parole, a controllare le idee, a catalogare i pensieri e quindi a seguire le varie fasi di un ragionamento progressivo. Siccome oggi l'unità di misura è lo spot, che dura pochi secondi, noi siamo, cittadini sono abituati, ahimè, ad avere un'attenzione che dura pochi secondi. Poi hanno bisogno di un incentivo forte, no? No, ci siamo, l'orgasmo successivo o il trauma successivo, no? Il secondo obiettivo è quello di incentivare l'esercizio della lettura e della scrittura. La lettura e la scrittura, lo sapete, sono due attività fondamentali per la riflessione e per lo sviluppo del processo di apprendimento. Cioè l'esercizio della lettura e della scrittura mette in moto l'attività cognitiva che ci permette di imparare. Quindi non è che si legge soltanto un romanzo per sapere come va a finire, cioè si legge soprattutto per fare ginnastica mentale, cioè per mettere in moto le azioni cognitive, cioè le azioni dell'apprendimento. La persona, lo sappiamo a memoria, ma il tradizionale rituale della partenza ci impone di ripetere, e i riti sono ripetitivi, quindi cioè, la persona impara attraverso sei azioni fondamentali e chi vuole usufruire del diritto dovere all'apprendimento deve esserne consapevole. Cioè le azioni cognitive che ci permettono di imparare ad imparare sono conoscere e capire, che sono interdipendenti, applicarsi, analizzare, sintetizzare e valutare. Cioè ogni itinerario, l'andamento di ogni lezione che di settimana in settimana percorreremo, si sviluppa sotto forma di ragionamento progressivo, scandito dalle azioni attraverso cui si sviluppa l'apprendimento. E di conseguenza, e questo è il compito specifico della scuola, ci eserciteremo a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. Allora, ci eserciteremo a conoscere che cosa in un percorso di alfabetizzazione culturale funzionale? A conoscere le parole chiave più importanti, una o due per itinerario, del repertorio previsto per ogni tappa. Senza conoscere, guardate, le parole chiave della storia del pensiero umano, non si impara a leggere. Poi ci eserciteremo a capire che cosa. Cioè a capire le idee più significative che troveremo strada facendo sul territorio che attraverseremo. Cioè non si impara a leggere senza capire le idee cardine della storia del pensiero umano. Poi ci eserciteremo ad applicare e nel nostro percorso l'applicarsi corrisponde all'esercizio della lettura e della scrittura. Come sapete queste due attività sono sistematicamente trascurate dalla popolazione. Solo il 14% degli italiani, questo dato complessivo del gennaio 2010, si dedica a diversi livelli alla lettura e alla scrittura. E la disaffezione, voi lo sapete da cosa dipende, prima di tutto dal fatto che l'81% della popolazione, nella fascia tra i 18 e i 65 anni, quindi nel momento attivo, la parte attiva della popolazione, secondo la ricerca Eurostat, pubblicata con aggiornamenti nel 2008, versa in condizione di grave semi-analfabetismo. Ora, il rituale della partenza ci obbliga a ripetere quanto e come ci si debba applicare nella lettura e nella scrittura, che sono due buone abitudini, guardate, cioè non è che sono delle grazie ricevute o dei... appannaggio di una particolare fascia privilegiata della popolazione. Leggere e scrivere sono due buone abitudini, come quella di fare una colazione, come quella di fare 1000 passi al giorno per quando si è, come tutte le abitudini che noi abbiamo. Quindi prendere la buona abitudine di leggere e di scrivere significa imparare a leggere 10 minuti al giorno e a scrivere 10 minuti al giorno. Voi direte così poco? Magari leggere 10 minuti al giorno e scrivere 10 minuti al giorno è poco e quindi si può attuare con grande facilità, si può prendere con facilità questa abitudine, ma le abitudini si prendono attraverso una prassi e anche attraverso l'autodisciplina che dobbiamo imporci. Dobbiamo imparare a leggere 10 minuti al giorno e a scrivere 10 minuti al giorno. Guardate, prendere la buona abitudine di leggere e di scrivere, di applicarci intellettualmente per 10 minuti al giorno, crea dal punto di vista qualitativo un buon accumulo di esercizio intellettuale e di conseguenza un produttivo investimento in intelligenza. Quando si parla di investire in intelligenza si intende qualche cosa che non sia subalterno né al potere né al mercato. L'investimento in intelligenza è l'unico investimento che non è subalterno a questo. Per quanto riguarda la quantità poi, guardate, l'esercizio del leggere 10 minuti al giorno, cioè del leggere multum in latino, e il latino è molto più preciso, il latino dell'ellenismo significa leggere in modica quantità ma costantemente con la dovuta attenzione. Ebbene, leggere 10 minuti al giorno significa leggere 4 pagine, e 4 pagine al giorno vuol dire 1500 pagine in un anno, cioè vale a dire un certo numero di libri. Quelli che fanno finta di leggere, gli intellettuali che stanno nei salotti televisivi tutti i giorni. Ora, per leggere molti libri, quindi multa, per leggere multa, molti libri, dicevano i magisteri sempre della Facoltà delle Arti a Parigi nel 1247, bisogna leggere poco e bene. Quindi per leggere bisogna utilizzare un paradosso. Per leggere molto bisogna leggere poco, ma costantemente. E questo bisogna imparare a farlo. E un percorso di alfabetizzazione serve per questo. Bisogna leggere poco e bene, quindi leggere multum, quotidianamente, quindi. Scrivere 4 righe al giorno poi significa riempire per intero il proprio quaderno e, come sempre vi ho detto in questi anni, poi alla fine dell'anno, l'ultimo dell'anno, dopo la tombola, prima della tombola, legge ciascuno che lega il proprio quaderno agli altri. Io ho fatto questa esperienza, è molto divertente, perché ognuno vede dal suo punto di vista tante cose. Ora, ci eserciteremo poi, abbiamo detto, ad analizzare. Che cosa significa esercitarsi ad analizzare? Significa mettere a fuoco e disporre in ordine i pensieri che ci vengono in mente attraverso le trame proposte dai repertori del nostro percorso. Le parole chiave, le idee significative ci fanno venire dei pensieri. Ebbene, analizzare vuol dire metterli in ordine, questi pensieri, imparare ad ordinarli. E poi ci eserciteremo a sintetizzare. E cosa significa sintetizzare in un percorso di alfabetizzazione? Significa mettere per iscritto uno di questi pensieri, un nostro pensiero, uno di quelli, quello che ci piace di più, che siamo stati capaci di mettere a fuoco e di ordinare. La scrittura e l'esercizio sintetico vanno di pari passo. Guardate, bastano 4 righe scritte per materializzare un nostro pensiero, non ci vuole mica di più. E 4 righe scritte tutti i giorni sono un investimento in intelligenza che dà un alto reddito. 4 righe di scrittura autobiografica, poi, sono una bella cedola di investimento in intelligenza che serve ad allungare, non lo so, ma ad allargare la vita, senz'altro. E oggi allargarsi la vita è molto importante. Infine, dobbiamo esercitarci a valutare, ad autovalutare l'andamento del nostro cammino intellettuale. Questo dispositivo dell'autovalutazione è legato allo svolgimento del compito che, sebbene facoltativo, la scuola propone di eseguire, invitando ciascuno e ciascuno di voi a dedicarsi all'uso del repertorio e trama, al fascicolo che avete tra le mani, da utilizzare in un tempo che va dai 10 minuti alle 2 ore nel corso della settimana, cioè nell'intervallo tra un itinerario e l'altro. Il conoscere, il capire, l'applicarsi, l'analizzare, il sintetizzare, il valutare sono le azioni cognitive attraverso le quali ciascuno e ciascuno di noi ha la possibilità di cominciare a misurare il proprio tasso di apprendimento, perché l'intento del nostro viaggio è quello di stimolare il funzionamento dei meccanismi utili per investire in intelligenza senza finalità di carattere speculativo, ma con l'obiettivo di gettare le basi perché possa svilupparsi una comunità educante. Probabilmente nel corso del nostro viaggio, durante il quale osserveremo tanti paesaggi intellettuali, verremo a contatto con tanti contenuti, nozioni, dati, date, luoghi, personaggi, ragionamenti, succederà che, come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di una lezione nella fase del primo impatto, cioè della fabulazione, quella a cui state partecipando ora, in media ne perderemo oltre il 70%, mentre circa il 30% rimarrà in modo più o meno frammentario nella nostra mente. E questo per tutta una serie di limiti che ciascuno e ciascuno di noi, in quanto essere umano, possiede. Ma questo non è un problema, è un tema, attenzione, che riguarda l'apprendimento. di cui dobbiamo essere coscienti. Cioè ricordiamoci che l'obiettivo principale di un percorso di didattica della lettura e della scrittura non consiste nell'immagazzinare contenuti. Cioè questo esercizio noi lo possiamo fare in un secondo momento rileggendoci con calma i testi del repertorio e trama e leggendoci anche il testo integrale della lezione che, come sapete, viene inserito sui nostri siti www.inantibagno.it e www.scuolantibagno.net, dove iscrivendovi gratuitamente potete poi scaricare il testo di questa lezione e rileggerlo, potete rileggerlo a piacimento, ad libitum. Ora, ma l'obiettivo principale di un percorso di didattica della lettura e della scrittura, credo che nella biblioteca di Brunetta le stampano, addirittura le mettono in lettura le lezioni. Sul sito ci sono anche le registrazioni, non lo so, io non sono da questo punto di vista molto, non sono molto diligente, non vado quasi mai sulla rete, ma ci sono anche registrate le lezioni, davvero, bastanti, possono riascoltare anche. Ma l'obiettivo principale di un percorso di didattica della lettura e della scrittura consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, in modo da imparare ad identificare le forme contenute nella nostra mente. Cioè, a questo proposito è doveroso, come sempre nel tradizionale rituale della partenza, citare ancora una volta Michel de Montaigne, che nei suoi saggi, i famosi saggi di Montaigne 1580-1588, ricorda che l'obiettivo dell'educazione della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta piuttosto che di una testa ben piena. Oggi abbiamo purtroppo la testa ben piena, quindi noi non riconosciamo più le forme che ha la nostra. Cosa sono le forme? Ma sono le curiosità, sono le intuizioni, sono i desideri che ci vengono in mente. Questo deve favorire un percorso, una lezione di didattica della lettura e della scrittura. Non immagazzinare tante nozioni, quelle poi questo si fa in un secondo momento. E così, vedete, un passo dopo l'altro, il nostro viaggio dell'anno scolastico 2010-2011, il nostro viaggio sta per iniziare. Voi quest'estate, beati voi, avrete fatto molti viaggi, e i viaggi stimolano i ricordi e favoriscono i racconti, e quindi a questo proposito facciamo ancora un passo avanti sul testo che stiamo leggendo. E guardate, siamo invitati anche noi a casa, a cena, nella casa al mare di Ponzio Pilato. Guardate, non è da tutti fare questa esperienza. Se qualcuno vi chiederà che cosa avete fatto a scuola questa sera, voi dite siamo stati a cena da Ponzio Pilato. Elio Lamia e Ponzio Pilato sono in vena di ricordi, e l'esercizio della memoria alimenta la conversazione. L'indomani, all'ora di cena, Lamia si recò a casa di Ponzio Pilato. Soltanto due letti erano stati preparati per il convito, senza fasto ma decorosamente. Sulla tavola erano piatti d'argento con beccafichi cotti al miele, tordi, ostriche del Lucrino e lamprede di Sicilia. Ponzio e Lamia, mangiando, si domandavano reciprocamente dei loro mali, ne descrissero minuziosamente i sintomi, e si comunicarono i diversi rimedi che erano stati loro prescritti. Poi, rallegrandosi di essersi incontrati a Baia, esaltarono a gara la bellezza di quella spiaggia, la dolcezza dell'aria che si respirava. Lamia celebrò la grazia delle cortigiane che passavano lungo la spiaggia, cariche d'oro e circonfuse di veli ricamati da donne straniere, ma il vecchio procuratore deplorava un'ostentazione che per delle inutili pietre, per delle ragnatele tessute da mano umana, faceva passare il denaro dei romani a popoli stranieri, quando non addirittura nemici dell'impero. Vennero poi a parlare dei grandi lavori che erano stati fatti nella regione, del ponte prodigioso, anche allora si parlava del ponte, fatto costruire la casa tra Pozzuoli e Baia, e dei canali tracciati da Augusto per far sì che le acque del mare si versassero nei laghi Averno e Lucrino. Anch'io, disse Ponzio sospirando, ho voluto intraprendere grandi lavori di utilità pubblica. Quando ebbi per mia disgrazia il governo della Giudea, disegnai il piano di un acquedotto di 200 stadi che doveva portare a Gerusalemme acque abbondanti e pure, altezza dei livelli, portata media, inclinazione dei calici di bronzo a cui adattare i tubi di distribuzione. Tutto avevo studiato e con l'aiuto dei tecnici risolto. Avevo anche preparato un regolamento per la pulizia delle acque affinché nessun privato potesse illecitamente attaccare delle prese. Gli architetti e gli operai erano pronti, ordinai si cominciassero i lavori, ma invece di essere contenti nel vedere elevarsi su archi potenti la via che doveva portare con l'acqua maggiore salute alla loro città, gli abitanti di Gerusalemme si diedero ad urlare per protesta, riuniti in tumultuose assemblee, gridando al sacrilegio, all'impietà, si gettavano sugli operai e disperdevano le pietre delle fondamenta. Conosci stranieri l'anime ai mondi più di costoro? Eppure Vitellio diede loro ragione ed io ebbi l'ordine di interrompere i lavori. È un grave problema, disse Lamia, quello di sapere se agli esseri umani si deve imporre una felicità che non vogliono. Senza aver sentito, Ponzio Pilato continuò, rifiutare un acquedotto è follia, ma tutto quello che viene dai romani è odioso ai giudei. Noi siamo per loro degli esseri impuri, la nostra sola presenza la considerano una profanazione. Tu sai che rifiutavano di entrare nel pretorio per paura di contaminarsi e che mi costringevano ad esercitare la magistratura pubblica all'aperto su quel lastricato di marmo su cui tu spesso hai messo piedi. Ci temono e ci disprezzano. Eppure Roma non è madre protettrice di tutti i popoli. Tutti i popoli, come bambini, non riposano sorridendo sul suo seno venerabile. Le nostre acque hanno portato fino ai confini dell'universo la pace e la libertà. Trattiamo i vinti come amici, lasciamo e assicuriamo ai popoli conquistati i loro costumi e la loro legge. Non è da quando Pompeo l'ha sottomessa che la Siria, prima lacerata dalla discordia di una moltitudine di re, ha cominciato a godere di tranquillità e benessere, e mentre poteva vendere a peso d'oro i suoi benefici, Roma ha portato via nulla dei tesori di cui traboccavano i templi dei popoli stranieri. Ha spogliato forse la dea madre a Pessinunte, Giove nella Morimena, nella Cilicia, il dio dei Giudei a Gerusalemme, Antiochia, Palmira, Pamea, tranquille, nonostante le loro ricchezze, e senza più il timore degli arabi del deserto, innalzano templi al genio di Roma e alla divinità di Cesare. Soltanto i Giudei ci odiano e ci sfidano. Il tributo bisogna strapparglielo e ostinatamente rifiutano il servizio militare. I Giudei, rispose Lamia, sono molto attaccati alle loro antiche usanze. Sospettavano a torto, ne convengo, che tu volessi abolire le loro leggi e cambiare i loro costumi. Consentimi, Ponzio, di dirti che tu non hai fatto nulla per dissipare il loro sciagurato errore. Tu ti sei compiaciuto, magari senza rendertene conto, di eccitare le loro inquietudini. E più di una volta ti ho visto davanti a loro tradire il disprezzo che ti ispiravano le loro credenze e le loro cerimonie religiose. Tu particolarmente li vessavi col far custodire dai legionari nella Torre Antonia gli abiti e gli ornamenti del loro gran sacerdote. Bisogna riconoscere che, anche se non si sono elevati come noi alla contemplazione delle cose divine, i giudei celebrano misteri venerabili per antichità. Ponzio Pilato alzò le spalle e rispose, non hanno un'esatta conoscenza della natura degli dèi, adorano Zeus ma non gli danno nome né figura, non lo adorano nemmeno sotto forma di pietra come certi popoli dell'Asia, nulla sanno di Apollo, di Nettuno, di Marte, di Plutone, delle dee, ma credo che anticamente abbiano adorato Venere, se ancora oggi le donne portano colombe all'altare del sacrificio. E tu come me hai visto che sotto i portici del tempio ci sono dei mercanti che vendono questi volatili a coppie, anzi mi fu riferito che un giorno che un pazzo furioso aveva gettato a terra quei mercanti e le loro gabbie. I sacerdoti se ne lamentavano come di un sacrilegio. Credo che l'uso di sacrificare tortorelle sia nato in onore di Venere. Ma perché ridi, Lamia? Rido, disse Lamia, per un'idea piuttosto amena che mi è passata per la mente. Che un giorno lo Zeus degli ebrei potrebbe fare il suo ingresso a Roma e perseguitarti con suo odio. Perché no? Ricordati che l'Asia e l'Africa ci hanno dato tanti dei. Abbiamo visto sorgere in Roma templi dedicati a Iside, all'Atlante, a Nubi. Agli incroci e lungo le strade maestre ci imbattiamo nella buona dea dei siriani, portata da un asino. E non sai che sotto il principato di Sumerio un giovane cavaliere si fece passare per il Zeus cornuto degli egiziani ed ottenne sotto quel travestimento i favori di una dama illustre, troppo virtuosa per rifiutare qualcosa agli dèi? Vedi Ponzio, che lo Zeus... Vedrai Ponzio, che lo Zeus invisibile degli ebrei un giorno sbarcherà ad Ostia. All'idea che un dio potesse venire dalla Giudea, un rapido sorriso passò sul volto severo del procuratore. Poi gravemente rispose: come potrebbero i giudei imporre la loro legge santa agli altri popoli se tra loro si dilaniano per l'interpretazione della legge stessa, divisi in 27 rivali sulle pubbliche piazze, coi loro rotoli in mano, stanno ad ingiuriarsi e a tirarsi l'un l'altro per la barba? L'hai visti anche tu, Lamia, e li hai visti tra le colonne del Tempio stracciarsi le sudice vesti in segno di desolazione, intorno a un qualche miserabile in preda a delirio profetico. Non concepiscono che si possa disputare in pace, con animo sereno, delle cose divine, che peraltro sono celate da veli e piene di incertezza. La natura delle cose immortali resta sempre nascosta, né ci è dato conoscerla, e tuttavia è da saggi credere alla provvidenza degli dèi. Ma i giudei ignorano la filosofia e non tollerano la diversità delle opinioni. Al contrario, giudicano degni dell'estremo supplizio coloro che professano sulla divinità dei sentimenti contrari alla loro legge. E poiché da quando il genio di Roma li sovrasta, le sentenze capitali dei loro tribunali non possono essere eseguite senza la sanzione del proconsole o del procuratore, continuamente prestano sul magistrato romano affinché sottoscriva le loro funeste sentenze, ossessionando il pretorio con grida che chiedono morte. 100 volte li ho visti in folla, ricchi e poveri, d'accordo, intorno ai loro ottusi sacerdoti, circondare come in preda follia la mia sedia d'avorio, tirarmi per i lembi della toga, i lacci dei sandali, per invocare, per esigere da me la morte di un qualche infelice di cui io non potevo giudicare il delitto e che pensavo fosse addirittura meno folle dei suoi accusatori. Tutti i giorni, tutte le ore, ero tenuto purtroppo a fare eseguire la loro legge come la nostra, poiché Roma mi impegnava a sostenere le loro usanze, non a distruggerle, a stare su loro con le verghe e la scure. E nei primi tempi mi provai a far intendere loro ragione, tentai di sottrarre le loro miserabili vittime al supplizio, ma la mia mitezza li irritava ancora di più. Reclamavano la loro preda battendo intorno a me d'ala e di becco come avvoltoi. I loro sacerdoti scrivevano a Cesare che io violavo la loro legge, e queste suppliche appoggiate da vitello ne attiravano un biasimo severo. Quante volte mi venne voglia di mandare ai corvi, come dicono i greci, gli accusati e i giudici insieme. Non credere, Lamia, che io nutra rancori impotenti e astiosità senili contro questo popolo che ha vinto dentro di me Roma e la pace. Sto semplicemente prevedendo le decisioni estreme cui presto tardi ci costringerà. Non potendo governarlo, bisognerà distruggerlo. Non c'è da dubitare. Ancora non sottomessi, covando la rivolta nei loro animi accesi, essi faranno esplodere un giorno contro di noi un furore di fronte al quale la collera dei numidi e le minacce dei parti appariranno come capricci di bambini. Nell'ombra nutrono insensate speranze, follemente preparano la rivolta e la nostra rovina. Non può essere altrimenti, si aspettano sulla fede di un oracolo il principe del loro sangue che dovrà regnare sul mondo. Non si riuscirà mai a domare un popolo simile. Bisogna non farlo più esistere. Bisogna distruggere Gerusalemme dalle fondamenta. Ed è possibile che, per quanto vecchio, vi sarà dato di vedere il giorno in cui
le sue mura crolleranno, in cui le fiamme divoreranno le sue case, in cui gli abitanti saranno passati a fil di spada e il sale sarà sparso sulla piazza dove il tempio sorgeva, e in quel giorno vi sarà infine resa giustizia. Lamia, a questo punto, si sforzò di riportare il discorso a un tono più dolce. Avete sentito quanti riferimenti alla sapienza poetica dell'ellenismo, tanto di natura imperiale quanto di natura evangelica, si trovano in questo testo. E se questa estate avete viaggiato, avrete senz'altro incontrato dei frammenti di cultura ellenistica. Guardate, non è difficile, perché, come sappiamo, la sapienza poetica ellenistica è molto diffusa in tutte le sue varie forme, dalle sponde dell'Atlantico a quelle del Pacifico sul territorio euroasiatico. E poi, come abbiamo studiato nel corso del percorso dello scorso anno, è proprio la cultura ellenistica ad aver codificato il concetto di viaggio. Cioè è la cultura ellenistica che ha costruito il catalogo dei motivi fondamentali per cui si viaggia. Guardate sul punto 3 del repertorio. Cioè la cultura ellenistica ha costruito il catalogo dei motivi fondamentali per cui si viaggia, no? E abbiamo già studiato questo, ma dobbiamo ripassare, repetita iuvant, è una massima dell'ellenismo, le cose ripetute sono di giovamento. Cioè si viaggia per migrare, cioè per motivi di sostentamento e di sopravvivenza. Questo motivo è legato all'idea del lavoro. Poi si viaggia per conoscere, cioè per motivi di curiosità e di apprendimento, e questo motivo è legato all'idea dello studio. Si viaggia per andare in pellegrinaggio, cioè per motivi legati al mito, al rito, alla cerimonia, al racconto, e questo motivo è legato all'idea della riflessione. Ora, si viaggia quindi per migrare, per conoscere, per andare in pellegrinaggio. Tre motivi di carattere antropologico, più uno, e lo abbiamo ricordato spesso nei nostri percorsi, più uno di carattere psicologico. Tutte e tutti noi sappiamo che il viaggio non è uno spostamento qualsiasi. Si sa che oggi nell'era del turismo spesso tra la partenza e la meta non c'è nulla, cioè c'è un trasferimento che viene effettuato spesso in aereo, no? Per cui in poco tempo ci si ritrova. Ma il viaggio non è uno spostamento, bensì è una situazione, è quella situazione che sta tra la partenza e la meta. Cioè il viaggio è una situazione che ci offre un'esperienza particolare. Quale esperienza? Il viaggio è, già lo sappiamo, ma è necessario ricordarlo nel momento della partenza, una situazione che ci offre l'esperienza del cosiddetto spaesamento. Che cos'è lo spaesamento? Lo spaesamento, ci insegna l'antropologia culturale, è un'esperienza che ci fa uscire dall'abituale, cioè dalle nostre consuetudini, e ci espone di fronte all'insolito. E questa è un'esperienza che sicuramente abbiamo provato e che merita un pensiero scritto. E quando sentiamo, quando percepiamo di trovarci fuori dall'abituale, dalla consuetudine, di fronte all'insolito, allora siamo in viaggio. E questo può succedere anche in autobus, Cioè, bisogna starsi attenti a questo. Ora, lo spaesamento da viaggio è una situazione culturale propulsiva, una situazione culturale che fa venire voglia di ricordare, di documentare, di descrivere i momenti di un'esperienza insolita. Noi di solito lo proviamo quando prendiamo la macchina fotografica e diciamo questo lo voglio portare con me, no? Oppure, ancora meglio, quando prendiamo il nostro diario di viaggio e scriviamo quattro righe in proposito, no? O facciamo un disegnino in proposito. E lo spaesamento crea memoria, la memoria crea racconto, il racconto crea scrittura e, come abbiamo sentito, il racconto di Anatole France mette bene in evidenza questa situazione. Elio Lami e Ponzio Pilato riflettono nell'ambito del loro spaesamento. Ora, ciò che abbiamo detto in ragione dello spaesamento dato dal viaggio vero e proprio vale anche e soprattutto per l'esperienza di un viaggio intellettuale. che si compone di itinerari culturali strettamente legati all'esercizio della scrittura e della lettura. Quindi la prima proposta di scrittura naturalmente è d'obbligo. Avete fatto un viaggio quest'estate? Dove siete stati? Perché? Con quale motivazione avete fatto questo viaggio? Beh, scrivete 4 righe in proposito, cominciate così il vostro viaggio culturale, con intellettuale, ecco, con un viaggio vero che c'è stato, no? Ora, qualunque, lo so, ho ricevuto cartoline di viaggio, quindi evidentemente, qualunque sia il viaggio che intraprendiamo di questa esperienza, resta sempre qualcosa. Ebbene, che cosa resta del viaggio di studio al quale molti di voi hanno partecipato lo scorso anno scolastico? Attenzione, cioè ricordate, cioè alla fine del percorso dello scorso anno, come tradizione ormai da un quarto di secolo, mediante 1, 2 o 3 questionari, l'anno scorso erano 2, abbiamo scelto quali parole e quali idee tra quelle che abbiamo incontrato strada facendo ci sono piaciute di più, no? Ora quindi, rimane la forma che noi abbiamo dato al territorio che abbiamo attraversato, attraverso questa scelta. La forma che voi, attraverso le nostre scelte, abbiamo dato al territorio, allo spazio che abbiamo attraversato. Guardate sul punto 4 del repertorio, vedete, nell'anno scolastico 2009-2010 abbiamo quindi attraversato, abbiamo viaggiato sul territorio della sapienza poetica ellenistica, del primo ellenismo l'anno scorso, quello greco e latino, anche dell'indo-ellenismo, ricordate, siamo stati in India e anche siamo stati in Cina, abbiamo visto le 100 scuole cinesi, il periodo delle 100 scuole che è contemporaneo al periodo dell'ellenismo, e abbiamo visto anche gli albori della cosiddetta letteratura ellenistico-evangelica. Negli ultimi itinerari dello scorso anno abbiamo incontrato un periegeta, un viaggiatore, Paolo di Tarso, il quale ci ha dato delle indicazioni. Noi lo abbiamo ascoltato, lo rincontreremo naturalmente quest'anno. E quali parole abbiamo scelto per dare forma al territorio e all'ampio spazio che abbiamo attraversato lo scorso anno? Guardate, il questionario al quale hanno risposto 234 persone appena, perché qualcuno era già partito per le vacanze, per i viaggi, appena si fa per dire. E quindi un campione che secondo la sociologia è fin troppo vasto, e ci ha proposto 24 parole chiave rappresentative dei temi culturali della sapienza poetica ellenistica. Allora guardate, il primo riquadro, lo vedete, intitolato parola per parola, riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che queste parole che noi abbiamo incontrato nello scorso percorso hanno avuto. Allora osserviamolo insieme, vedete, la parola amicizia, e qui sarà contento Epicuro, no? E voi sapete perché, molte di voi, la filia, per dirla in greco, secondo il schema di Epicuro. La parola amicizia è quella che ha avuto più consensi, seguita dalle parole, vedete, rettitudine, passione e biblioteca. Poi si distinguono le parole mondo e Vangelo. Poi ancora le parole dovere, inquietudine, fedeltà, strada, viandante e carattere. Poi, sempre un po' meno scelte, no? Le scelte hanno cominciato a diluirsi con le parole individualismo, attesa e piacere. Strano che il piacere sia finito così in basso. Mentre le parole eremita, ruolo, tentazione, burocrate, mercenario, parassita, imperturbabilità, impassibilità sono state scelte poco. E infine la parola adulazione per Bacco è stata messa fra parentesi per sottolineare il fatto che non c'è stato nessuno che le ha scelte, ma come? In una paese come il nostro, dove la popolazione è al centro del mondo, vuol dire che la scuola, cioè i cittadini che frequentano la scuola hanno delle idee molto chiare in proposito. Cioè, questo quadro raffigura la nostra riflessione collettiva sul pensiero della sapienza poetica e ellenistica, quindi è un punto di arrivo, ma queste parole, soprattutto quelle che sono state scelte di più, amicizia, rettitudine, passione, biblioteca, mondo, evangelo, fanno anche da battistrada, cioè rappresentano bene il punto di partenza per il nostro viaggio che sta per avere inizio ancora nel territorio della sapienza poetica ellenistica. Guardate, oggi, di queste 24 parole chiave del questionario, quale scegliereste invece? Perché guardate che le scelte cambiano, no, noi decidiamo sempre, cioè, le scelte sono legate alla nostra autobiografia, ci sono, ma sceglietene una, scrivetela per compito di queste parole. Ora, guardate sul punto 5 invece, il questionario di fine percorso chiedeva anche di scegliere e di scrivere tre parole legate al concetto di qualità della vita, e a questo proposito noi abbiamo seguito la ricerca condotta dall'Istat nel 2009, quindi abbiamo voluto provare a vedere se ci sono delle differenze tra il nostro campione e gli italiani. Cioè, al campione degli intervistati, la ricerca Istat sulla qualità della vita ha proposto una lista di 10 parole. E come hanno risposto gli italiani? Guardate, osserviamo il primo riquadro, primo intitolato Idea per Idea, primo riquadro. Vediamo come hanno... gli italiani rispondono mettendo al primo posto la salute. E vabbè, avete visto che anche Ponzio Pilato e Elio Lami hanno messo al primo posto la salute. Poi il benessere, scritto tutto attaccato, la stima, il lavoro, vedete, dopo i viaggi, il divertirsi, e l'immagine, che viene però prima della cultura e della solidarietà. E infine il successo. Ora, gli esperti dell'Istat rispondono che questo dato, messo insieme ad altri indicatori, mostra una società che ha una visione piuttosto superficiale, usano le parole frivola e individualistica della qualità della vita. Questo è quello che viene fuori dalle scelte degli italiani. Ora, osserviamo il secondo riquadro che riporta le risposte invece dei nostri tre gruppi. Osservate, guardate, basta che voi osserviate e vedete qual è la differenza. Cioè, ci vuol poco a capire che c'è stata una certa differenza tra le scelte effettuate dai campioni di cittadini intervistati dall'Istat e le risposte del nostro campione sull'idea della qualità della vita. C'è da dire che la parola cultura l'hanno scelta tutti tra le tre parole, tutti, cioè tutti 234 persone. Ebbene, un dato è certo, la scuola condiziona il modo di pensare delle persone, quindi non venite di me. Ora, un dato è certo, cioè chi frequenta la scuola dà risposte in una direzione completamente diversa rispetto al pensare comune, quindi misurato dall'Istat, e influenzano soprattutto, lo dicono gli esperti dell'Istat, questo modo di pensare, i media, la televisione in particolare. E la nostra scelta disegna una società dove su tutto ha un posto centrale la cultura, seguita dalla salute, dalla solidarietà e dal lavoro. E questa scelta rispecchia ciò che gli esperti dell'Istat ritengono ideale per la qualità della vita. Difatti le parole alle quali danno più valore sono salute, solidarietà, lavoro e cultura, in quest'ordine. E cioè, il nostro campione queste parole le ha messe ai primi 4 posti. Beh, quindi ci possiamo fare delle domande su questa. Ora, quale considerazione si può fare? Beh, le persone che frequentano e animano la scuola lo fanno perché hanno una percezione diversa della qualità della vita rispetto alla massa, è probabile. Non è una scelta, è una scelta qualitativa quella di essere qui a scuola, di misurarsi con l'apprendimento. E la scuola, l'alfabetizzazione funzionale e culturale, contribuisce a dare una visione più qualitativa delle cose? Beh, ci sono i punti interrogativi qua, osservate questi dati, fate una considerazione, scrivete quattro righe in proposito se volete. Ora, il rituale della partenza sta per concludersi e i riquadri che illustrano i risultati del questionario di cui abbiamo preso visione hanno determinato il punto di arrivo del percorso dello scorso anno scolastico e ora indicano anche il punto di partenza del nuovo viaggio che sta per iniziare. E allora, con questa immagine nella mente, accingiamoci ancora una volta ad attraversare il territorio della sapienza politica ellenistica. Guardate, al termine ellenismo, che è il primo termine che abbiamo incontrato lo scorso anno in partenza, noi con il nostro questionario, vedete, abbiamo dato un volto, abbiamo dato un volto. A quali parole corrisponde per noi il termine ellenismo? Il termine ellenismo, secondo le nostre scelte, assume una forma che corrisponde prima di tutto alle parole chiave, sono 6 le parole più scelte: amicizia, rettitudine, passione, biblioteca, mondo e Vangelo. Angelia, bisognerebbe dire, che è la parola greca che significa buona notizia. La parola Vangelo poi ha assunto, tradotta in italiano, un significato particolare, ora anche legato a molte cose, a un ventaglio di definizioni. Questo quadro lessicale quindi raffigura il nostro punto di partenza. E il primo passo che facciamo consiste nel concludere la lettura del racconto che questa sera ha accompagnato il rituale della nostra partenza, il racconto intitolato Il procuratore della Giudea di Anatole France. E con quest'ultimo frammento lo abbiamo letto tutto. Quindi se vi dicono cosa avete fatto a scuola, ci abbiamo letto un romanzo, si può fare, che fare. Ci vogliono gli scrivere, ha fatto un frate bravo a scrivere un romanzo così, con non molte parole, poche migliaia di parole. Lamia si sforzò di riportare il discorso a un tono più dolce e disse: Ponzio, io capisco senza difficoltà i tuoi vecchi risentimenti e i tuoi sinistri presagi. Certo, quello che tu hai conosciuto del carattere degli ebrei è da riprovare, ma io che vivevo a Gerusalemme da curioso e che mi infiltravo nel popolo, ho avuto modo di scoprire in quelle persone oscure virtù che tu non hai conosciuto. Ho incontrato ebrei pieni di dolcezza, di costumi semplici, di cuore fedele, da ricordarmi quello che i nostri poeti hanno detto del vecchio Ebalia. Tu stesso, Ponzio, hai visto morire sotto il bastone dei tuoi legionari degli uomini semplici che, senza dire il loro nome, si sacrificavano a una causa che credevano giusta. Uomini simili non meritano il nostro disprezzo. E parlo così perché in ogni cosa bisogna osservare misura ed equità, poiché confesso di non aver mai sentito viva simpatia per gli ebrei. Le ebree, invece, mi piacevano molto. Ero giovane allora, le donne di Siria mi davano un gran turbamento dei sensi, le loro labbra rosse, i loro occhi umidi e nell'ombra splendenti, il loro sguardo intenso mi penetravano fino al midollo, in bell'estate dipinte, odorose di nardo e di mirra, macerate negli aromi, la loro carne da un raro e delizioso godimento. Ponzio ascoltò quelle lodi con impazienza, poi disse: non ero il tipo da cadere nelle reti delle ebree. E poiché tu mi provochi, ti dirò, Lamia, che non ho mai approvato la tua incontinenza. Se non ti ho fatto ben capire allora che ti consideravo in gran colpa per essere morto a Roma la moglie di un esponente del governo, è stato perché mi pareva tu stessi duramente spiato. Il matrimonio è sacro tra i patrizi ed è l'istituzione su cui Roma si regge. Quanto alle donne schiave o straniere, le relazioni che si possono annodare con loro avrebbero poca importanza se il corpo non si abituasse vergognose mollezze. Consentimi di dirti che hai sacrificato troppo tempo all'Afrodite dei bordelli. E ciò che soprattutto ti rimprovero è non aver dato dei figli alla Repubblica, come ogni buon cittadino ha il dovere di fare. Malaia, l'esiliato di Tiberio, non ascoltava più il vecchio magistrato. Vuotata la sua coppa di falerno, sorrideva a una qualche immagine invisibile, sussurrando: danzano con tanto languore le donne di Siria. Ho conosciuto un'ebrea di Gerusalemme che in una pentola, nella vara luce di una lucerna fumosa, su un logoro tappeto danzava levando le braccia, agitandole a far suonare i cimbali, le rene inarcate, la testa rovesciata e come tirata dal peso della sua folta chioma rossa, gli occhi annegati di voluttà, ardente, languente, flessuosa, avrebbe fatto impallidire d'invidia Cleopatra stessa. Amavo le sue danze, il suo canto un po' rauco e insieme dolce, il suo odore d'incenso, il suo vivere trasognato. La seguivo dovunque, mi confondevo alla vile ciurmaglia dei soldati, dei saltimbanchi, dei pubblicani da cui era circondata. Un giorno sparì e non la rividi più. La cercai lungamente nei vicoli malfamati e nelle caverne. Era più difficile fare a meno di lei che del vino greco. Qualche mese dopo che l'avevo perduta di vista, seppi, per caso, che si era unita ad un piccolo gruppo di uomini e di donne che seguivano un giovane taumaturgo della Galilea. Si faceva chiamare Gesù il Nazareno e fu crocifisso, non ricordo per quale delitto. Ponzio, ti ricordi, vero, di quest'uomo? Ponzio Pilato aggrottò le sopracciglia. Si portò la mano alla fronte come chi vuole ritrovare un ricordo lontano. Poi, dopo qualche istante di silenzio, mormorò: Gesù, hai detto. Gesù il Nazareno. No, non ricordo. Non mi dice proprio nulla questo nome. Ebbene, abbiamo preso il passo leggendo dall'inizio alla fine un intero romanzo in linea con la natura del nostro percorso di alfabetizzazione culturale, un'offerta formativa della scuola pubblica degli adulti in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Ponzio Pilato, il procuratore della Giudea, secondo, vedete, la significativa allegoria costruita da Anatole France, non si ricorda più di Gesù Nazareno. C'è una persona invece che, sebbene non abbia mai incontrato Gesù di Nazareth, ha costruito la memoria su di lui, componendo il primo tassello di quello che è destinato a diventare uno dei più significativi apparati letterari della storia del pensiero umano, della letteratura dei Vangeli. Una letteratura di stampo ellenistico che ha contribuito a spaccare la storia in due e che ha come primo oggetto un epistolario, delle lettere. L'autore di questo epistolario, una delle opere più importanti e significative dell'ellenismo greco, come sappiamo, si chiama Saul Tarsensis, poi si chiamerà Paolo di Tarso, e lo abbiamo già incontrato a primavera e abbiamo già definito, no, questi passaggi. La prossima settimana ci troveremo di fronte al primo significativo paesaggio intellettuale del nostro secondo viaggio nel territorio della sapienza poetica ellenistica, quella che le studiose e gli studiosi di filologia chiamano di stampo evangelico. Dove si trova questo paesaggio? Si trova, come molti di voi già sanno, nella città di Corinto. È nella città di Corinto che ci sta aspettando Paolo di Tarso, il quale è ansioso di dirci una serie di cose. Una serie di cose da sottoporci, da proporci una serie di temi culturali, da sottoporre alla nostra attenzione. E così questo viaggio di studio è cominciato, perché l'apprendimento permanente è un diritto ed è un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui,
vedo che l'avete rioccupata, perché possiamo imparare ad alimentare